CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Un giorno ero seduto davanti a un uomo grande come un armadio a tre ante. Aveva perso la moglie in un bombardamento. I suoi due figli gli erano morti in guerra. Che infelice! Allora ero andato a visitarlo. Mi ero appena seduto che lui già mi attaccava. «Signor pastore, se ne stia alla larga col suo cristianesimo. Ne ho passate così tante che adesso non posso più credere a niente. Ho visto troppe cose. Può dirmi quello che vuole, io non credo più a niente». Scoppiai a ridere e gli dissi «Non posso crederci. Ma mi dica, lei viaggia qualche volta in treno?»
«Certo».
«Allora spero che ogni volta vada dal macchinista a controllare la sua licenza».
Questo no, rispose lui. Si può avere fiducia nelle ferrovie. I loro macchinisti sono...
Come? Esclamai. Lei sale in treno senza assicurarsi che l'uomo là davanti sappia anche condurlo? Gli affida la sua vita senza avere una garanzia? Ecco. Affidare la vita a un altro. Questo sì che è credere. D'ora in poi non mi dica più io non credo più a niente. Dica piuttosto io non credo più a niente eccetto alle ferrovie statali. L'uomo rimase sbigottito e provò a dire «ma...» e io continuai. «Lei va qualche volta in farmacia?»
«Sì», rispose lui, «ho sempre un mal di testa. Nella farmacia comprerò delle pastiglie contro l'emicrania».
«Ma lei sa che è già successo che un farmacista abbia dato per sbaglio un veleno? Farà sicuramente analizzare le pastiglie che riceve contro il mal di testa, no?»
«Beh, no, signor pastore», rispose, «un farmacista conosce il suo mestiere e certamente non mi imbroglierà».
«Come?» ribattei stupito. «Lei ingoia queste pastiglie senza analizzarle, cioè affida la sua propria vita a un farmacista? Prende la medicina semplicemente fidandosi di lui?»
«Beh, se questa non è fede, è fede, quindi lei crede in qualcosa».
«Caro signore, non dica mai più io non credo più a niente. Dica piuttosto io non credo più a niente tranne alle ferrovie dello Stato e magari anche al farmacista. Vogliamo continuare ad andare avanti con la lista?» Infine gli dissi la mia esperienza. «Vede, nella mia vita un giorno mi è venuto incontro colui che è stato mandato da Dio e che è il risorto dei morti. Nelle sue mani hai i segni dei chiodi che provano quanto mi abbia amato, fino alla morte. In tutto il mondo nessuno ha fatto tanto per me quanto Gesù. Nessuno è così degno di fiducia quanto lui. Crede forse che Gesù abbia mentito anche una sola volta? Di nessun altro uomo si può dire questo, solo di Gesù. Nessuno è così degno di fiducia quanto lui. Quando me ne sono reso conto, mi sono detto, allora voglio proprio affidargli tutta la mia vita». Lui mi domandò, «è così semplice?» Risposi, «sì, è così semplice, è proprio così semplice. Lei crede a tutte le cose possibili e immaginabili, ma non vuole credere all'unico uomo nel quale si può avere piena fiducia. Faccia una cosa, butti via tutti i falsi argomenti della sua incredulità e dia la sua vita al Signore Gesù». Una volta ho affermato a centinaia di giovani radunati, «offro 1 milione di marchi a chi mi saprà indicare qualcuno che si sia davvero pentito di aver accolto Gesù nella propria vita». Non disponevo ovviamente del 1 milione di marchi, ma lo potevo mettere tranquillamente in palio, perché non esiste una tale persona al mondo. Anzi, ho conosciuto una quantità di persone che si sono pentite di non averlo fatto. Vorrei dirvelo ancora una volta, smettetela con le vostre incredulità, abbiate fiducia in colui che ha fatto tutto per voi. È una cosa tra lui e voi. Raccoglietevi in silenzio davanti a Dio e ditegli, «Signore Gesù, da oggi voglio appartenere a te». La Bibbia dice, «questa parola è certa e degna di essere pienamente accettata. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori». Molti si indignano quando leggono questo testo e dicono «ma io non sono un peccatore, non sono mica un criminale». cosa si può dire a una persona che afferma queste cose? Menti, mentite. Un giorno lo dovrete dire davanti al tribunale di Dio. Io non sono un peccatore. Ho osservato tutti i comandamenti. Potrete dirlo? Smettetela di pensare di essere giusti. Vi illudete che tutto sia in ordine, ma niente è in ordine. Niente. Anni fa ebbi una conversazione con un giovane di circa 20 anni e non l'ho più dimenticata. L'avevo incontrato per strada, gli avevo detto: «Mio caro Heinz, non ti vedo più nel nostro circolo giovanile e allo studio biblico». «Sa, pastore», rispose, «ci ho riflettuto, lei parla continuamente di Gesù, che è morto per i peccatori, ma io non ho bisogno di un capro espiatorio che muoia al posto mio. Se ho fatto qualcosa di male e se Dio esiste, risponderò personalmente di me stesso davanti a Lui». In pratica, quindi, trovava ridicolo di avere bisogno di un Salvatore che sia morto per lui. «Va bene», gli avevo replicato. «Tu vuoi dunque appellarti al diritto davanti al Dio Santo? Puoi farlo. Puoi rigettare Gesù e dire: davanti a Dio io mi appello alla giustizia. Ma renditi conto di una cosa. In Francia si è giudicati secondo la legge francese. In Inghilterra secondo la legge inglese. E davanti a Dio secondo la legge di Dio. Mio caro, ti auguro di non aver violato neppure uno dei comandamenti di Dio, altrimenti sarei perduto. Arrivederci». «No, no, un momento», disse lui, «Dio non sarà poi così pignolo». «Ah no?» ripresi io. «Ma che idea hai del Dio Santo? Ammettiamo che io abbia vissuto onestamente per 50 anni e che poi abbia rubato per soli 3 minuti. Il furto viene scoperto e io finisco in tribunale. Davanti al giudice io dico: signor giudice, non sia così pignolo, 50 anni di vita onesta e incensurata compensano certamente 3 minuti di furto. Riesci a immaginarti la scena? Il giudice risponderebbe: un momento, non siamo qui a occuparci dei 50 anni di vita onesta, ma dei 3 minuti nel quali hai rubato. E la legge ti ritiene colpevole per questo reato. Se un giudice terreno agisce così, a maggior ragione lo farà Dio. Non pensate di essere accusati davanti a Dio? Non pensate di aver bisogno del perdono dei peccati? Non pensate di essere peccatori? Questa è un'impossibile pretesa di essere giusti. Cercate piuttosto il Signore che è morto in croce per i vostri peccati e che ha pagato il vostro debito. Accoglietelo in voi, confessategli le vostre colpe e ditegli: «Signore, mi getto ai tuoi piedi con tutte le mie colpe. Dammi la tua grazia e purificami col tuo sangue». Vi racconterò un altro episodio per chiarirvi ciò che voglio dire. Era l'inizio del regime nazista. Io avevo ancora una volta a che fare con un alto ufficiale nazista. Mi recai dunque tutto tremante e titubante da quell'uomo, poiché i pastori non valevano niente. Sorprendentemente non mi mise alla porta, anzi, mi ascoltò perfino con gentilezza. Terminato il colloquio gli dissi: «Lo sa che mi è capitato raramente di essere trattato con tanta gentilezza da uno del suo rango? Vorrei ringraziarla, e dal momento che lei è stato tanto cortese con me, vorrei farle un grande regalo. Le voglio lasciare questo messaggio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna». Lui mi guardò e disse: «Non aggiunga altro. I miei genitori sono credenti e mi hanno insegnato questo messaggio fin dalla mia infanzia». Prese un grande foglio bianco, lo pose sulla scrivania, vi tracciò una linea in mezzo con la matita e aggiunse: «Vede, signor pastore, io so tutto e so che se lo volessi non dovrei fare altro che varcare la linea di confine come l'ho disegnata su questo foglio. Dovrei fare solo un passo per oltrepassare la linea. Mi trovo vicinissimo al confine». Dicendo questo indicò col dito un punto vicino alla linea che aveva tracciato. «Ma dovrei fare il passo decisivo». Poi con un certo imbarazzo proseguì: «Però la mia posizione sociale non me lo permette». Me ne andai molto rattristato. Quell'uomo era ormai morto da molto tempo. La sua posizione sociale non gli gioverà nell'eternità. Ma aveva capito che per entrare nel regno di Dio si deve fare un passo oltre il confine. Voi ne avete il coraggio? Credetemi, ne vale la pena. Gesù vi aspetta a braccia aperte. Fate il passo decisivo oltre la linea di confine nelle braccia aperte di Gesù. Un passo per fare questo è rinunciare ai peccati di cui si è pienamente coscienti. Conosco un uomo che tradiva sua moglie. L'ho avvicinato e gli ho detto: lei vive nell'adulterio, sta rendendo infelice sua moglie, finirà all'inferno. Lui mi ha risposto: non mi dica stupidaggini, mi ascolti e le spiegherò la mia situazione. Mia moglie non mi capisce e mi ha raccontato una lunga storia. Eppure sapeva di peccare. Ci sono persone che vivono in discordia con altri, però si giustificano dicendo: è l'altro che ha cominciato. Nei conflitti è sempre l'altro che comincia. Nessuno ha mai dato inizio a una discordia, non è così? Sono sempre gli altri che cominciano. Ma io vi dirò che agli occhi di Dio una discordia equivale a un omicidio. Perché non volete smettere? Cosa dovrei fare? Mi domanderete. Io vi rispondo: rinunciate a ogni peccato cosciente. Perché non fate una piccola pausa di riflessione per domandarvi: cos'è che non è in regola nella mia vita? Cos'è che non va e che cosa dovrei eliminare? Lo saprete certamente. Pensate che Gesù vi dia la sua grazia per continuare a peccare volontariamente? Nella Bibbia sta scritto: tornate indietro. Il figliol prodigo lasciò alle sue spalle la vecchia vita. Anche voi potete venire a Gesù così come siete, coi vostri pesi e la vostra incredulità. Ma dovete porre un termine a quelle cose che vi portano alla perdizione e delle quali sapete benissimo che sono peccato. Fra le molte lettere che ricevo ogni giorno, ne trovo spesso alcune di persone arrabbiate con me che mi scrivono: quello che dice lei è troppo duro, questo e quell'altro non sono peccati. E spesso si menzionano anche cose che non ho affatto detto. Mi sembra di sentire come le nostre coscienze si ribellano contro il regno di Gesù Cristo nella nostra vita. Eppure non potete ottenere una fede viva e conservarla se non avete il coraggio di dare la vostra vita a Gesù e se non ponete un termine a tutto ciò che deve scomparire. Rinunciate ai peccati di cui siete pienamente coscienti. Siete capaci di pregare? Forse sarete capaci di borbottare qualche formuletta, ma pregare? Alcuni hanno tali idee sulla preghiera da farmi rizzare i capelli in testa, se ne avessi ancora. Recentemente sono stato in una famiglia. La madre mi ha detto: «Oh, noi siamo buoni cristiani. Vieni qui, Carletta», e sollecitò la figlioletta di 4 anni. «Tu sai già pregare così bene, fai sentire al pastore come preghi bene». La bambina cominciò a recitare e la interruppi subito. «Basta, non devi mostrarmi come sai pregare. Te ne prego, non farlo. Questo non è pregare. Pregare significa parlare col Dio vivente, venuto nella persona di Gesù Cristo. Significa aprirgli il proprio cuore. Avete mai pregato così?» Un vescovo anglicano di nome Robinson scrisse un libro orribile dal titolo «Dio è diverso». In esso dice: «L'uomo moderno non sa più pregare». Lo credo anch'io. Ma il male non sta nella preghiera, bensì nell'uomo moderno. Non trovate anche voi? Il vescovo Robinson vorrebbe ora cambiare tutto il cristianesimo perché l'uomo moderno non è capace di pregare. Io direi piuttosto di insegnare all'uomo moderno a pregare di nuovo. Abbiate il coraggio di ricominciare a pregare. Anche se dite semplicemente: «Signore, fa che io ti trovi», oppure «Signore, salva anche me», oppure «Signore, guidami alla vera fede», o ancora «Signore, perdona i miei peccati». Ma cominciate anche se non riuscite subito a fare delle belle preghiere. Gli ecclesiastici pregano forse molto bene, leggendo da un libro che tengono in mano, ma non è proprio necessario pregare in modo straordinario quando si vuole parlare col Dio vivente. Bisogna solo cominciare, il resto verrà da sé. Sappiate che nella fede c'è una relazione personale tra Dio e l'uomo, e ogni relazione ha bisogno di uno scambio di parole, non è vero? Io parlo con lui e lui parla con me. E questo mi conduce al prossimo punto, quello di leggere la Bibbia. Qual è infatti il modo con cui Dio parla agli uomini? Attraverso la Bibbia. Perciò dovete assolutamente cominciare a leggerla. Forse mi direte: ma la Bibbia oggi non la legge più nessuno. Sì, purtroppo è vero. I cristiani stessi la rispettano al punto da lasciarla sullo scaffale senza mai toccarla. Spesso, quando faccio visita nelle famiglie, qualcuno mi dice: «Guardi, signor pastore, abbiamo persino una vecchia Bibbia del 1722 che apparteneva alla nostra trisavola». e mi trascinano davanti a un vecchio pezzo da museo che sicuramente nessuno apre più per leggere. Ho un gran rispetto per le Bibbie antiche, però vi consiglio di comprarvi un Nuovo Testamento moderno. Ce ne sono anche di quelli più piccoli della mia mano. Se ne trovano in edizioni molto belle, comprateni uno buono. E poi fissate un determinato momento della giornata per la vostra lettura quotidiana. Mettetevi semplicemente in ascolto. È infatti Gesù che vuole parlare con voi. Forse incontrerete dei passi che non comprenderete, non importa, proseguite ugualmente la lettura. Questo mi piace spiegarlo ai giovani con un esempio. Un agricoltore del Brasile mi ha raccontato che quando si stabilì in quel paese ricevette un pezzo di terra. Quando andò a vederlo vide che si trattava di un pezzo di foresta vergine. Allora cominciò a tagliare alberi, togliere macigni e ceppi dal terreno e finalmente un giorno poté aggiogare due buoi all'aratro e fare la prima aratura. Ma dopo appena 3 metri l'aratro non andava più avanti. Cosa fare? Andare a casa a prendere la dinamite e far saltare il macigno insieme con l'aratro e i buoi? No. Egli aggirò il macigno e continuò ad arare. Ma quando ebbe finito l'aspetto del campo non era soddisfacente, ciò nonostante egli seminò e a suo tempo poté raccogliere qualcosa. L'anno seguente il risultato fu un pochino migliore. Nel frattempo tolse dal terreno altri macigni e radici di alberi, perciò la terza aratura risultò ancora più facile. È così che dovete leggere la Bibbia. L'essenziale è cominciare. Se non capite qualcosa in un primo tempo, passate oltre. Ciò che conta è andare avanti. Nel primo capitolo del Nuovo Testamento, dopo un lungo e noioso elenco di nomi, compare all'improvviso una frase che dice «Gesù salverà il suo popolo dai peccati». Voi direte «Ecco, questo lo comprendo». È proprio per me. Lasciate che Dio vi parli così attraverso la Bibbia. Prendetevi ogni giorno il tempo per la parola di Dio. Facendo questo ditegli «Signore, dammi luce, fammi comprendere, illumina il mio cuore, la mia mente e la mia anima». Ancora un avvertimento a questo riguardo. Non permettete a nessuno di influenzarvi negativamente nella vostra lettura della Bibbia. Durante la Prima Guerra Mondiale, ero ancora un giovane soldato, un giorno fui mandato in servizio di perlustrazione nei pressi di Verdun. Era il crepuscolo. Io stavo seduto sul ciglio di un burrone. Prima che si facesse notte fonda, vidi a un tratto avanzare a fatica, su un sentiero, la cucina da campo del nemico. Era alquanto in anticipo sull'orario migliore degli spostamenti e noi non avremmo mai immaginato che si potesse passare per quel sentiero così stretto, ma quella cucina da campo, che non aveva atteso il calar della notte, ci svelò che c'era un varco. Se la cucina da campo passava di là, vi sarebbero pure passati anche i rinforzi per la fanteria e i convogli con le munizioni. Era dunque quella la via scelta dal nemico per la sua marcia d'avvicinamento. Che facemmo quindi? Risparmiammo forse quel passaggio? No, anzi, proprio quel sentiero lo tenemmo per tutta la notte sotto il fuoco della nostra artiglieria. Vedete, la Bibbia è il sentiero per avanzare, la via per il trasporto dei viveri, delle munizioni, la strada scelta da Dio per mandare i rinforzi ai cristiani. Ma il diavolo è così furbo da tenere questa via di Dio sotto il fuoco della sua artiglieria. Per questo motivo attacca così spesso la Bibbia. Infatti i più insensati dicono «Bah, questo libro non vale niente». Quelli più colti invece diranno che in fondo è solo un'opera umana. Capite? Su questo punto sono tutti d'accordo. Bisogna sparare sulla Bibbia. Ma se volete essere figli di Dio ed essere salvati, allora non vi dovete preoccupare per questi argomenti. Non lasciatevi influenzare negativamente riguardo alla Bibbia. Essa dice che è stata scritta da uomini illuminati da Dio e pieni di Spirito Santo. Quando la leggerete, noterete subito che essa non contiene uno spirito umano, ma uno spirito divino. Una volta un tale si lamentò con me dicendo «Ma a me la Bibbia non dice niente». Io gli risposi «Chieda a Dio, lo Spirito Santo». Preghi se necessario, anche per mesi. Ogni giorno può dire «Signore, dammi lo Spirito Santo perché io comprenda la tua parola, perché la mia fede diventi vivente». Mi creda, Dio le risponderà sicuramente. E ora vorrei dirvi ancora un'ultima cosa. Andate là, dove la parola di Dio è proclamata con chiarezza. Non posso tacere il fatto che oggi ci sono dei pulpiti dai quali viene predicata una parola di Dio anacquata. Là non ci andrei. Non mi interessa un'aranciata, ma il vino generoso del Vangelo. Vi accorgerete subito se vi viene annunciata la buona novella oppure no. Per fortuna ci sono ancora ovunque predicatori e altre persone che portano il Vangelo. Allora andate là e ascoltate la parola di Dio. State vicini a quelli che la vogliono ascoltare ad ogni costo. Recentemente una persona mi disse: «Sa, io sono un individualista». Io ho solo potuto rispondere: «Lei non può mantenere viva la sua fede se non ha contatto con altri cristiani, se non va dove si annuncia la parola di Dio». Per concludere vorrei raccontarvi la storia di un'anziana signora che ho conosciuto personalmente. Un giovane una volta mi disse: «Non ci racconti storie di vecchie donne», ma era solo comunque una sua opinione. Questa anziana signora ha avuto un ruolo importante nella mia vita. Ho conosciuto 3 ingegneri che sono diventati credenti per mezzo di lei. Notai che questa donna, vedova di un minatore, doveva emanare una grande forza spirituale e andai a visitarla. Fu contenta di vedermi e mi raccontò come si era convertita. Abitava in un sobborgo che adesso è stato assorbito dalla città di Essen. Un giorno questa donna lesse sul giornale che nella chiesa di San Paolo sarebbero stati insediati 2 nuovi pastori. Allora disse alle amiche: «E questo è un avvenimento nella città di Essen, andiamo a vedere». Così, camminando attraverso i campi, si recarono a Essen. Era lunga la strada fino alla chiesa di San Paolo. Quando vi giunsero, l'enorme chiesa era già piena zeppa di gente. Fu presentato uno dei pastori, Julius Dumman. In seguito gli avrebbe esercitato una profonda influenza sulla città. Ecco il racconto della donna. Julius Dumman salì sul pulpito per la prima volta e lesse il versetto: «Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna». Poi si rivolse alla congregazione e disse: «Tra le migliaia di parole della Bibbia non ce n'è una che temo quanto la parola perire. Si può perire per tutta l'eternità ed essere abbandonati da Dio stesso, e questo è l'inferno». L'anziana signora continuò il racconto: «Io, giovane ragazza, stavo in fondo a quella grande chiesa. Da quel momento in poi non udii più nulla. Era come se fossi stata colpita da un fulmine. Anch'io perisco. Non ho la pace con Dio. Non ho il perdono dei peccati. Non sono una figlia di Dio. Sono perduta. Ritornai a casa come in un sogno». Dopo 3 giorni suo padre le domandò cosa avesse, se non stesse bene. Lei cercò invano di spiegare ai genitori il suo stato d'animo, ma tutto quello che seppero dirle è che era diventata matta o malata di nervi. Nessuno comprendeva l'angoscia mortale che la prendeva al pensiero di essere perduta per l'eternità. Io vi auguro ogni bene e ciò nonostante, o per meglio dire proprio per questo, vi auguro di fare l'esperienza reale dello Spirito Santo nel vostro cuore, che mette in evidenza il fatto che periremo. La donna continuò la sua storia. Per 4 settimane vagai attorno scombussolata. Poi un giorno lessi che il pastore Dumman avrebbe predicato di nuovo. E così corsi da Stoppenberg a Essen. Pregai lungo tutto il cammino. Non feci altro che ripetere la strofa di un canto: «Solo una cosa conta, Signore, solo una, fammela conoscere. Tutto il resto, pur bello che sia, è solo un peso per la vita mia». Questa fu la sua preghiera lungo tutto il tragitto. Arrivò nella chiesa di San Paolo e la trovò di nuovo affollata. Anche questa volta dovette restare in piedi, in fondo alla navata. Nella sua mente continuava a pregare. In quel momento venne annunciato il numero dell'inno. Lei aprì il linnario e con stupore si accorse che era proprio quello di cui aveva ripetuto la strofa come preghiera. Allora pensò: «Se tutti cantano questa preghiera, dovrà succedere qualcosa». Poi Dumman salì sul pulpito e lesse un passo del Vangelo di Giovanni. Gesù dice: «Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Amen». La donna continuò: «Ora mi trovavo per la seconda volta nella chiesa e anche adesso non sentivo altro che queste parole. In quel momento tutto diventò chiaro per me. Gesù, il risorto, è la porta per entrare nella vita. E vi entrai anch'io. Non udii più nulla della predica. Quel versetto era tutto ciò di cui avevo bisogno. Ed entrai nella vita». A me piace narrare questo episodio quando incontro persone che mi dicono: «No, io non vado in chiesa, non posso sopportare quell'aria chiusa, preferisco andarmene nel bosco dove cantano gli uccellini e si sente il fruscio delle foglie». Allora rispondo: quella donna non avrebbe mai ottenuto la fede viva se non fosse andata là dove la parola di Dio veniva annunciata. cosa dobbiamo dunque fare? La finiamo con l'incredulità? La finiamo con la pretesa di essere giusti? Facciamo il passo decisivo. Rinunciamo a ogni peccato cosciente. Parliamo con Dio. Leggiamo la Bibbia. Andiamo là dove si annuncia la parola di Dio. Ognuno di questi punti è importante. Ma per concludere vorrei riassumere in poche parole una verità che è ancora più importante. L'essenziale non è ciò che facciamo noi, per quanto importante possa essere. L'essenziale invece è ciò che Dio ha fatto per noi in Gesù. È questa la buona notizia che devo annunciarvi. Gesù ha fatto tutto per noi, è venuto incontro a noi, è morto per noi, è risorto per noi, siede per noi alla destra del Padre, è il buon pastore che fa tutto per le sue pecore. L'autore del Salmo 23 ce lo testimonia: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. E poi passa subito a enumerare tutto ciò che il buon pastore fa continuamente per noi. Il mio desiderio è quindi che anche voi possiate dire: il Signore è il mio pastore. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento alla stessa ora e allo stesso giorno, qui su CRCFM, e buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Solideo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.